Benvenuti a tutti. Come trovare la pace interiore per fare le giuste scelte e osservare che effetto hanno sulla nostra vita e sugli altri? Allora, incominciamo dall'approccio più facile, almeno quello più consueto. Iniziamo quindi a entrare un po' in contatto con ciò che è una mente calma. Il primo passaggio che si può suggerire è quello quindi di iniziare a fare meditazione. Meditazione intesa in questo caso proprio come una pratica che calmi la mente, che raccolga la mente, perché una volta che la mente è più calma, è più quieta, ha anche la possibilità di vedere meglio. Questo è il primo passaggio. C'è un po' l'illusione che una volta che la mente sia quieta sia anche necessariamente intuitivamente saggia, ma non è necessariamente così. Ne parlavamo forse in un altro incontro, perché se il cuore è macchiato, anche le intuizioni e la saggezza che può sorgere potenzialmente è macchiata. Ecco perché l'altro aspetto che subito dopo sarebbe necessario coltivare è l'aspetto legato più alla saggezza, fare in modo quindi che che non ci sia solamente una visione, una chiara visione, ma che questa visione sia chiara e retta. A questo punto, per voi che siete più dentro alla pratica, iniziate a capire che stiamo unendo quelle due pratiche che talvolta vengono insegnate in maniera scissa, come fossero due aspetti differenti, quella di Samatha e di Vipassana, quindi il lato della saggezza, Pagna, la Vipassana, assieme al lato del Samadhi, del raccoglimento mentale. A questo punto diciamo che abbiamo una base su cui partire. Perché dico una base? Perché talvolta pensiamo che basti la meditazione formale per dare una nuova impostazione alla nostra vita, per incidere in maniera decisiva sulla nostra vita e migliorarla. Ma quante ore di meditazione formale possiamo fare al giorno? Noi stessi, i monaci che vivono nelle condizioni migliori per la pratica formale, non passiamo tutto il tempo a fare la pratica formale. Questa è la pratica formale tutto il tempo, sono situazioni speciali, quelle dei ritiri, quelli dei ritiri strutturati da una settimana, 10 giorni o anche meno, o forse anche più, ma sono i ritiri strutturati. Quelli che sono stati introdotti nella nostra cultura, nel nostro stile di vita più frenetico e più occidentale, per avere la possibilità di praticare. Ma la pratica fondamentalmente è nella nostra quotidianità, e nella nostra quotidianità ci sono spazi per la pratica formale, ma poi il resto è la normale vita di tutti i giorni. Quello che quindi è necessario fare è abbracciare un senso di direzione più ampio e chiaro, che si orienti verso il Dhamma, non semplicemente alla meditazione formale, sia essa Samatha, sia essa Vipassana, o sia essa la meditazione buddista formale, che unisce entrambe, ma si tratta proprio di iniziare a vivere come praticanti del Dhamma. Perché? Perché facendo in questo modo iniziamo a prendere l'insieme di valori del Dhamma, e iniziamo a capire anche quali sono le qualità del cuore che necessitano per vivere associati al Dhamma. Capiamo quali sono i fattori mentali che necessitano per vivere in sintonia col Dhamma. In altre parole, stiamo mettendo in moto un processo in cui più che parlare della nostra vita, iniziamo a parlare semplicemente di Dhamma che prende forma nella vita. È a questo punto quindi che le scelte diventano più chiare, nel senso, diventano più ovvie, nel senso che sono scelte a nostro beneficio e a beneficio degli altri, perché fondamentalmente sono scelte basate sul Dhamma. Questo è il percorso per fare in modo che si perfezioni questo processo di scelta. Nel mezzo ci sono tanti sostegni, come vi ho detto, si parte da questa mente quieta, che significa quindi anche ridurre la reattività alla situazione che si presenta, in modo tale da darci più tempo per riflettere. Questo va integrato nel caso anche con i precetti, in modo tale che quella riflessione su cosa fare, come comportarsi, la scelta da compiere, è pur sempre all'interno dei precetti morali, quindi all'interno del dominio di un atteggiamento della parola e dell'azione legato a un karma che non ci ostacola nel cammino di crescita interiore, ma ci sostiene. Dopo, via via, tanti sono gli appoggi che usiamo, che possiamo adottare durante questo processo di crescita, o meglio, questo processo di liberazione del cuore. Il primo passaggio è, come vi dicevo, calmare la mente. Dopo, piano piano, proviamo a integrare tutto quello che necessita. Quando non siete sicuri sulle scelte, assicuratevi che però la vostra parola e la vostra azione sia all'interno dei precetti. Quello è una sicurezza per voi, anche qualora gli effetti delle scelte non si manifestino, non siano esattamente come volevate, magari anzi dite non avrei dovuto farlo, però siete tutelati. E il vostro cuore è tutelato dal fatto che che vi siete mossi all'interno di una condotta etica. E poi ancora di più tutela se al di là della sola abilità di osservare, di scegliere le azioni e le parole all'interno del Dhamma, ancora di più il vostro cuore è tutelato se avete osservato l'intenzionalità con cui avete preso queste scelte, con cui avete fatto queste scelte, perché se la vostra intenzionalità era salutare, in linea con il Dhamma, magari gli effetti non sono stati quelli voluti, però voi avete in voi stessi, avete in poche parole la coscienza pulita. Quindi se le azioni e le parole erano in linea, se l'intenzionalità era in linea, quello che resta è il fatto che non sempre sono così prevedibili gli effetti delle nostre scelte, anche perché spesso le nostre scelte sono inserite in un contesto più ampio. Dipendono anche questi effetti dalle scelte, dalla situazione e dalle scelte delle persone che interagiscono in questa situazione. Possiamo anche mettere in moto le giuste intenzioni, le giuste parole, le giuste azioni, però la persona verso cui abbiamo intrapreso questo karma lo vede in maniera completamente differente. Mi passi il sale e quella persona ti risponde tutto a un tratto: non puoi schiavizzarmi sempre così. E tu pensi, era per metterlo nel cibo che sto cucinando per te. Però talvolta è anche così. Noi abbiamo in quel caso la sicurezza interiore per cui stavo cucinando per noi. Se tu non vuoi cibarti di questo cibo, a questo punto inizia a essere un tuo problema. E in questo caso il cibo era una similitudine del cibo per il cuore, del il Dhamma, un nutrimento per il nostro cuore. Se le persone non vogliono cibarsi di questo nutrimento, gli auguriamo di trovare qualcosa che le soddisfi maggiormente. Però a quel punto non è più storia nostra. Ok? Come fa ad esserci amore senza attaccamento? E dai desideri che abbiamo, liberarci o dall'attaccamento ai desideri? Non so leggere bene questa grafia. Dai desideri che abbiamo, liberarci o dall'attaccamento. Non riesco a leggere l'ultima parola. Come fa ad esserci amore senza attaccamento? E dai desideri che abbiamo, liberarci o dall'attaccamento alle illusioni? Grazie. Forse alle illusioni. Allora, come fa ad esserci attaccamento, come fa ad esserci amore senza attaccamento? In realtà forse la domanda è proprio l'opposto. Come fa ad esserci l'amore con l'attaccamento? Lo so che siamo abituati a ragionare in questo modo. Anch'io stavo leggendo, dicevo, già, già, già. Poi mi sono ricordato che sono un monaco buddista e la vedo diversamente. Per cui appunto non è un gioco di parole, è proprio, sono convinto, ve lo giuro, che non c'è vero amore con l'attaccamento, o meglio, ovunque c'è un attaccamento, l'attaccamento degenera l'amore puro, perché lo riporta nel contesto del mondo condizionato. Sono attaccato a qualcosa perché? Perché siamo attaccati a qualcosa? Dentro a quel perché c'è una condizione e quindi per definizione ritorna a essere un amore condizionato. Se noi togliamo quel perché e quell'attaccamento, rimane quell'amore. Se rimane quell'amore, era un vero amore, ma se quell'amore non rimane, dipendeva solamente da quelle condizioni. Si ragiona meglio partendo dall'amore puro. E poi vedendo come nel caso ci possiamo attaccare a quella persona, a quella situazione, che partendo dall'attaccamento, non confiderei che quell'attaccamento comporta necessariamente amore. Può essere semplicemente la condizione per cui noi spremiamo un po' di felicità. E qualora noi non la possiamo spremere più, che si fa? Continua a spremere la persona? Oppure si butta via quella persona? E spesso è quello che accade. Tu devi offrirmi di più, se tu non mi offri di più, ognuno per la propria strada. E questi sono i grandi amori, spesso. O meglio, è la fine dei grandi amori. E dai desideri che abbiamo liberarci o dall'attaccamento, è sempre questa ultima frase, questa parola non la leggo. Come facciamo a liberarci dai desideri? Allora, prima di liberarci da tutti i desideri, noi impariamo a utilizzare i desideri in maniera appropriata, in modo che possano sostenere la nostra pratica spirituale. In questo caso, però, per non creare confusione, cambiamo il termine, non diciamo più desideri, ma parliamo di aspirazioni. Ma fondamentalmente è questa spinta, cioè l'aspirazione che non viene al Dhamma, a comprendere, a realizzare al Dhamma, e quindi l'aspirazione non più a disperdere questi nostri slanci nella realizzazione di varie per ottenere qualcosa, per avere qualcosa, per essere qualcosa, ma l'aspirazione di comprendere il Dhamma. Focalizziamo tutta la nostra energia del volere, di desiderare, nell'aspirazione alla verità. Se talvolta questa aspirazione sembra troppo labile, astratta, allora la riconcretizziamo e diciamo: ok, la voglia di essere un essere, una persona migliore. E ti dici: e cosa vuol dire? Il desiderio, l'aspirazione di essere più gentile, di essere più raccolto, di essere più contenuto, di essere più disponibile. Sono aspirazioni che nascono dalla più grande aspirazione, della la voglia di realizzare la verità. Talvolta però non è così facile capire che cosa sia questa verità, ma che cosa è la disponibilità verso gli altri, l'essere più generoso, provare a essere un po' più generosi, più contenuti, accontentarsi delle piccole cose. Questo è più comprensibile. E noi nutriamo la grande aspirazione anche attraverso queste piccole aspirazioni. In questo modo, essendo questa una via, che fondamentalmente è conduce a lasciare andare, è inevitabile che gli attaccamenti vengano visti come attaccamenti e il nostro lavoro, la nostra aspirazione, diventa lasciare andare gli attaccamenti. Lasceremo andare questa aspirazione? Certo che lasceremo andare anche questa aspirazione, perché è pur sempre un'altra forma di desiderio che potrebbe anche generarci disagio e sofferenza quando non è bilanciata, o quando non, o meglio, quando non è sostenuta dalla saggezza. Per cui non diamo il tempo a questo processo di maturare e di svolgersi, ma vogliamo tutto e subito. In questo caso, questa stessa aspirazione diventa un peso, ci dà ansia, ci dà sensi magari di inadeguatezza perché non riusciamo ad avere i livelli che vorremmo. Però ecco, si tratta di ribilanciarla, magari con la pazienza, con calma, con la saggezza. Ma è un fattore questa aspirazione, è un elemento che ci stimola nel sentiero. Non l'abbandoniamo troppo presto, abbandoniamola quando abbiamo già una connessione, una qualche connessione con la verità, perché poi dopo è la verità che ci tiene dentro al sentiero, o meglio l'esperienza diretta che ci tiene dentro al sentiero. Ma fin quando non c'è quello, questi slanci, l'aspirazione è importante. Entrambe sono lunghe, volevo una corta, beh, allora incomincio da. Considerare la nostra esistenza come il microcosmo del destino collettivo. Ecco allora che la nostra vita ha bisogno di spazio, silenzio, e di considerarci sacri al alla stregua del cielo e della terra, prenderci cura dei nostri pensieri, delle parole che usiamo per esprimere. Pare sia necessario smettere la corsa come fuga da noi stessi, come riprendere il contatto con noi stessi, dove iniziare? Rileggo la domanda, eh? ora vado più sciolto. Considerare la nostra esistenza come il microcosmo del collettivo. Ecco allora che la nostra vita ha bisogno di spazio, silenzio e di considerarci sacri alla stregua del cielo e della terra. Prenderci cura dei nostri pensieri, delle parole che usiamo per esprimere, perché pare sia necessario per smettere la corsa come fuga da noi stessi. Come riprendere il contatto con noi stessi? Da dove iniziare? E da dove iniziare? Forse ho già risposto nella prima domanda. Rincomincerei da un respiro e poi, finito quel respiro, da un altro, in modo tale che la mente inizi a raccogliersi. E poi, quando la mente è raccolta, posso dire come sopra. Il processo è questo. Mi ricollego anche alla precedente risposta. In questa domanda c'è una forte aspirazione. Lo sentite che c'è uno slancio. Quindi questo è quello che ci permette di dire come iniziare, o meglio, non come iniziare, voglio iniziare. E quindi la successiva domanda è come farlo, ok? E dopo, in quel respiro, dobbiamo, nei respiri successivi, con la quiete mentale, quello che possiamo fare è togliere la... l'energia eccessiva dell'aspirazione. Qui c'è un grosso slancio, ma poteva essere anche più contenuto. Rischia di crearsi ansia per la ricerca della verità. L'ho letto male, però nel leggerlo forse sentivate, c'è un crescendo, per poi dire: che cavolo devo fare? E quando ti ritrovi a fare la meditazione con questo stato d'animo, respirare viene peggio. Va bene? Parto dalla premessa che non sia facile superare l'attaccamento al dolore che abbiamo vissuto in passato o stiamo vivendo nel presente. Non è il dolore in sé che genera sofferenza, ma il nostro attaccamento. La fatica che facciamo a separarci da quell'esperienza che, pur facendoci stare male, diventa in alcuni casi una sorta di seconda pelle, un modo per riempire un vuoto. Come fare a distaccarci e a superare questa forma di attaccamento? Allora, uno dei più belli insegnamenti che abbia ricevuto è quando ho sentito che è vero che c'è la sofferenza, ma è anche vero che la sofferenza non è necessaria. E tu dici: non è necessaria? No, non è necessaria. E quando senti dire che appunto la sofferenza non è necessaria, allora inizi a dire: sì, però questa sofferenza in realtà è la mia esperienza, è la mia vita. E tutta la nostra pratica è quella di trovare un'alternativa alla nostra vita, o meglio, non tanto alla nostra vita in termini di quello che facciamo, ma all'idea che sia la nostra vita. Si tratta quindi di trovare di capire che lasciato andare questo percorso, ci può essere un'altra prospettiva ancora più ampia, una prospettiva che non ha bisogno di quella sofferenza. Quella sofferenza è un'aggiunta alla nostra esperienza. Tutto sta nel trovare in mezzo a questo blocco che chiamiamo la mia vita, uno spazio, una fessura dove non ci sia questa identificazione, che talvolta è veramente semplicemente un piccolo spazio fra i respiri, ma in quel silenzio, in quel senso di apertura, c'è un'enorme potenzialità. La potenzialità per cui è più importante quello spazio, quel silenzio di tutto quello che ci gira attorno. E quello che ci gira attorno è la nostra vita. Quel silenzio invece è il Dhamma, l'abilità di essere presenti senza essere identificati. Più facciamo esperienza di questa dimensione differente e più capiamo che veramente è vero che c'è la sofferenza, ma non è necessaria per sostenere l'esistenza. E se lasciamo andare l'attaccamento, rimane questa presenza mentale, questa conoscenza, e siamo sollevati soprattutto dal più grande disagio, che è quello di un senso di un sé. Come si fa? Quando bisogna iniziare a essere presenti, a saper osservare questi spazi, queste fessure che si creano durante la pratica, queste rotture, questi crack all'interno del senso dell'io. E anziché relazionarci a questi spazi, se la mente come una possibilità, ok, di un attimo di quiete, perché spesso facciamo questo. Entriamo in contatto con questi spazi, ma ci accontentiamo della quiete. Praticamente stiamo semplicemente vivendo i risultati di quegli spazi, ma non vediamo quegli spazi. Non so se riuscite a capire. Vediamo il frutto, ma non vediamo tutto il resto, l'albero che è perché? Perché siamo presi da quell'attimo di quiete, che quell'attimo di quiete nutre la nostra aspirazione a vedere quegli spazi, ma non sono quegli spazi, quelle fessure. Coltiviamo l'alternativa, la faccio in sintesi questa, coltiviamo l'alternativa e l'alternativa è quella spiegata. Ecco, forse una similitudine che vi può aiutare a ricontestualizzare queste espressioni un po' astratte che ho detto. A Ciancià faceva questa bellissima similitudine. All'inizio sono poche gocce da un rubinetto, poi quelle gocce diventano un flusso sempre più continuo. Ve la faccio proprio alla Ciancià. All'inizio ci sono poche gocce, tap, tap, drop, 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 facciamo così, drop e drop, facciamola all'inglese. All'inizio ci sono poche gocce, drop, drop, drop. E noi osserviamo queste poche gocce che non ci possono dissetare. Dopo queste gocce, però, come iniziamo a entrarci in contatto, scopriamo che aumentano la loro frequenza, il loro flusso, drop, 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 fino a quando arriva con quella magnifica similitudine che sarà anche il titolo, la biografia di Achan Chah che stiamo preparando, acqua ferma che scorre. Piccole gocce all'inizio, drop, drop, per poi essere acqua ferma che scorre. Se non abbiamo mai visto neanche queste gocce, neanche una goccia, non abbiamo l'alternativa. Capiamo che l'attaccamento, dovunque c'è un attaccamento c'è una sofferenza, però se non mi attacco, io chi sono? E al massimo possiamo passare da un attaccamento a un altro, da un attaccamento più salutare a un attaccamento, scusa, da un attaccamento meno salutare a un attaccamento più salutare, dall'essere una persona che fa i fatti suoi a essere il buon praticante buddista. Siamo passati dalla sofferenza di una persona che fa i fatti suoi al buon praticante buddista. C'è quindi una differenza, no? Anche perché qualcuno pensa che sia la stessa cosa. Va bene, questo era un inciso, finito l'inciso. Quindi noi al massimo facciamo, talvolta facciamo semplicemente questi passaggi, in altri termini miglioriamo il nostro senso dell'io. Poi però capiamo che c'è questa possibilità di trascendere l'io, in queste piccole gocce che diventano acqua ferma che scorre. Basta così, il resto ve lo lascio nella biografia, che sono 900 pagine. Nel buddismo Theravada, come si vede o concepisce la morte? Come qualcosa di inevitabile. Come qualcosa di inevitabile, come d'altronde è inevitabile poi la rinascita. Quindi nascita e morte fondamentalmente la vediamo unite. C'è infatti questa riflessione un po' forte, ma che forse vi fa capire questa unione fra nascita e morte, dove appunto è abbastanza frequente, comune, poter sentir dire ok, festeggiamo le nascite attraverso i battesimi e piangiamo alle morti, ma dovrebbe essere la stessa cosa più o meno. È provocatoria questa affermazione, però è per darvi il senso che ovunque c'è una nascita c'è una morte. Questo è strettamente connesso alla semplice legge di causa-effetto. Ciò che sorge, cessa. Ecco perché la proposta dell'insegnamento del Buddha non è legata né alla vita e né alla morte, ma a superare il ciclo del samsara, che è il regno della vita e della morte, per realizzare il nibbana. E difatti il nibbana, una similitudine, un sinonimo, è anche ciò che non muore. Ricordiamocelo, spesso tendiamo a dimenticarlo, quello che stiamo facendo, il percorso che stiamo facendo, sarebbe accontentarsi di poco se crediamo che sia semplicemente un discorso di stare più sereni e più tranquilli con noi stessi e gli altri. È un effetto del della nostra pratica, però alla fine non occorre essere, perlomeno non occorre essere un monaco buddista per essere più sereni e tranquilli con noi stessi e con gli altri, non occorre. E c'è questa idea, l'obiettivo finale quindi non è questo, è il Nibbana. è andare al di là della morte e anche quindi della vita, perché sono connesse. Perché? Perché tutto questo rientra nel processo del divenire, cioè il fatto che ci sono dei vincoli, degli attaccamenti che perpetuano questo ciclo. Noi cerchiamo invece di liberare tutte le qualità del cuore, tutti i fattori mentali, e si liberano rendendoli perfetti, compiuti in loro stessi, in modo tale che non abbiano più dipendenza e non posso non abbiano più delle dipendenze e quindi siano fuori del contesto condizionato, siano incondizionati. Quindi, se volete, potremmo semplificare e dire stiamo cercando un equilibrio perfetto dove non c'è nulla che nasce e non c'è nulla che muore, ma tutto è completo in sé e per sé. Se ha un senso usare simili connotazioni a questo livello. Che cosa si intende con il sé e la differenza con l'io? In realtà sono termini. Allora, quando si parla, quando si va a leggere il canone Pali, scopriamo che si usa il termine sé, mentre il termine io è un termine che è stato un po' adottato dagli insegnanti e dall'insegnamento successivo per semplificare la cosa. Perché in effetti a livello accademico non parli di io, ma parli dei cinque aggregati su cui si identifica un sé. Ma siccome spesso è troppo lungo dire cinque aggregati e poi sembra quasi che abbiamo bisogno di un passaggio intermedio che tutti comprendono, si parla di io. Ma in realtà proprio il concetto di io, dici, è già stato in qualche modo, il concetto di io è già stato scomposto in aggregati. Poi dopo ci sono anche l'utilizzo del termine non sono io, non è me, non è mio, che poi dopo viene sintetizzato benissimo, volendo anche in io, me, mio. Però ecco, questi sono, diciamo, modi, espressioni verbali più afferrabili, più intuibili nel nostro contesto, mentre all'interno del canone Pali, più che usare il termine io, viene impostato in termini di aggregati, che è il più corretto, nel senso che l'idea è, una volta che abbiamo familiarizzato con il senso dell'io, iniziare a dire sì, ma che cos'è questo io? E ritorni sui cinque aggregati. Ecco perché è un po' interscambiabile, ecco perché sentite gli insegnamenti che passano da un senso del sé a insegnamenti che semplificano e dicono un'idea di io. Va bene? E questo per voi che conoscete un po' l'insegnamento del Buddha, vi ricordate Anatta, quindi la caratteristica del non sé, quindi non è, viene tradotta come caratteristica, come non sé, l'idea appunto che i fenomeni siano privi di una entità identificabile con l'idea di un sé, ma sono aggregati, composti, e appunto anatta è non sé, non è non io. L'io è un aggregato. Ecco, diciamo così, l'espressione io talvolta viene utilizzata come sinonimo dei cinque aggregati. Ok? Questo a livello dottrinale. Come meditare con i colori e gli elementi? Casina. Allora, spiego brevemente che cos'è. Prendiamo la lacca. All'interno nel più famoso commentario buddista, il Visuddhimagga, sono elencati 40 metodi di raccoglimento mentale, che sono sparsi all'interno del canone Pali. Quindi, canone Pali, quelle che per aiutarvi a capire che cos'è il canone Pali, quelle che verrebbero chiamate le scritture, quindi le scritture dell'ortodossia, e poi dopo il commentario, che in qualche modo, questo commentario, che è un commentario famosissimo, di Visuddhimagga, che raccoglie un po' tutti gli elementi trovati nel canone Pali relativi alla concentrazione, al raccoglimento mentale, 40. Fra questi 40 ci sono i kasina. I kasina sono appunto sui colori e sugli elementi. Gli elementi acqua, terra, aria, fuoco, mi sembra spazio, e i colori primari più il bianco, mi sembra? Mi sembra. Poi semmai controlliamo. Com'è la tecnica dei casina? È molto semplice, ti metti davanti qualcosa che rappresenti i colori o l'elemento e ci fissi l'attenzione. Quindi potrebbe essere semplicemente un disco colorato di rosso, un disco colorato di oppure un bicchiere con l'elemento acqua e ci fissi l'attenzione. Ci fissi l'attenzione fino a quando quell'attenzione, fin quando il raccoglimento mentale non è così intenso. Col fuoco ovviamente fissi la fiamma, per esempio, di una candela, ok? E raccogli la tua mente in questo elemento, in questo colore, fino a quando in qualche modo non si presenta quello che è chiamata nimitta, un segno, cioè il modo in cui la mente vede quell'oggetto, che non è necessariamente legato all'aspetto visivo, è proprio il modo in cui la mente lo vede. Può essere ben diverso dalla visione tradizionale legata alla vista. Perché sono co così pochi diffusi questi insegnamenti? Perché molti di voi forse magari l'hanno fatto spontaneamente, ma non avevano mai sentito questo tipo di pratiche. Perché in effetti non sono particolarmente consigliabili. Perché questi sono quei tipici insegnamenti che è necessario fare con qualcuno accanto. Il rischio di questi insegnamenti, di questa modalità di pratica, è che in qualche modo quella salutare distinzione fra interno e esterno venga meno. Per cui non sai più dove finisce l'interno e l'esterno. Che non è necessariamente un'esperienza mistica. Guardo una delle mie psicoterapeute di riferimento. Quindi, se uno lo fa per qualche minuto, per qualche minuto, 10 minuti, forse anche mezz'ora. Non so darvi un orario ben preciso, però già questi esempi che vi ho fatto di tempo vi fanno capire. Ok, è un modo come un altro per calmare la mente, ma se volete fare la vostra pratica esclusivamente su questi, fate attenzione, cercate di avere una persona che conosca bene questo tipo di pratiche. E questo tipo di pratiche sono presenti nei libri, ma non è così facile trovare insegnanti in giro che pratichino in questo modo, anche perché richiedono situazioni veramente di deprivazione sensoriale, cioè se vuoi approfondire questi temi conviene essere molto isolato, però molto isolato con quei rischi che vi ho detto. Fissate mezz'ora la candela davanti alla statua del Buddha. Si può fare. Basare tutta la vostra vita sul guardare una candela. Lo sapete che succede? Che la candela finisce e tutto ciò che sorge cessa. E questo è l'insegnamento della candela. E se uno ci rimane male perché la candela non c'è più, la fiamma della candela non c'è più e si sente perso e pensa appunto, e ora che mi faccio? Tutta la mia meditazione era basata sul fuoco, che farò? Ecco, quello era un attaccamento. Tutto è impermanente. Se applico questa verità quotidianamente, mi viene da pensare che farò fatica ad investire in qualche progetto di vita, relazione, eccetera. In parte è vero, in parte è vero, diciamo che l'altra parte però è quella connessa che dici vado a fare il monaco, però ecco, devo ammettere che quando ero lì che dicevo cosa farò, cosa potrei fare da grande, questa l'idea di iniziare a vedere l'impermanenza mi faceva ragionare. No, no, no. Però ecco, investire la propria vita per comprendere questa verità è già un ottimo senso di direzione alle nostre vite. Che poi non significa non avere più relazioni o progetti. Mi potrebbe stupire quanti progetti sto portando avanti e quante relazioni ho. Relazioni di amicizia, di conoscenza, con tutti. Sono in relazione da idraulici, muratori, discepoli del Buddha, simpatizzanti, antagonisti, tutti. Quanti progetti si sto portando avanti al momento? Anche le chiudo, però insomma. Quindi non è come uno immagina, però anche questi progetti sono inseriti dentro a questo contesto. È vero, stiamo facendo libri, ma sono libri di Dhamma. E quando li vai a leggere, dicono sempre che bisogna lasciare andare. È vero, abbiamo portato avanti un notevole lavoro edile, però l'atteggiamento era sempre quello, è stato sempre principalmente quello che non eravamo qui per diventare costruttori, ma eravamo qui per continuare la nostra pratica, approfittarne per dare uno spazio di pratica migliore. Per tutti noi. Quindi, in teoria sembra che veramente tutti i progetti non abbiano più senso, ma se mettiamo al centro il Dhamma, scopriamo che il Dhamma, per essere realizzato, ha bisogno delle giuste condizioni, e quelle giuste condizioni sono i nostri progetti di vita. Avete capito il passaggio? Allora, quello che accade è che il nostro progetto di vita è realizzare il Dhamma, ma per realizzare il Dhamma abbiamo bisogno di creare anche le giuste condizioni. Quindi quelle giuste condizioni sono i progetti di vita intermedi, quelli che danno un senso alle piccole, che formano anche la nostra quotidianità. In questo momento di passaggio così difficile, come si fa a mantenere la fede e la fiducia nella vita? Momenti in cui non, momenti in cui uno si affida, ma altri in cui la paura domina. Momenti in cui uno si affida, ma altri in cui la paura domina. Allora, c'è una cosa che spesso ci sfugge. Come si fa a mantenere la fede e la fiducia nella vita? Ma insomma, oggi è domenica e abbiamo un giardino pieno di persone, cioè non è che siamo soli, forse ci sono molte più persone che pensiamo che sono interessate a una prospettiva di vita differente da quella che sembra essere predominante e che tutti vogliono e che tutti seguono. Non è necessariamente così, questa è la narrazione che viene fornita. Poi però quando parli con le persone scopri che in tantissime avrebbero la voglia di e l'aspirazione a qualcosa di meglio, che non è questo. E quindi la fiducia io la manterrei. Forse perché vivo in questo ambiente favorevole alla pratica, per cui tutti noi in genere siamo sempre a dire: ma che brava persona, ma che persona gentile, ma hai visto come siamo circondati forse dalle migliori qualità, e quindi ci torna facile reputare che queste qualità siano più diffuse di quello che magari lei scrive nei giornali o dice la televisione. Però ecco, c'è capitato che se alle persone dai una possibilità di esprimere il bello che hanno dentro di loro, molte persone l'accolgono questa possibilità. Il nostro compito, in fin dei conti, è aver fiducia che ci siano queste persone. Fornire un esempio, o meglio, scusate, il nostro compito è fornire alle persone un essere umano che è disposto a fidarsi. Che non necessariamente si fida ciecamente, ma non parta a priori dicendo: non mi fido di te. Ma dice: io mi fido, questo posto è aperto. Se succede qualcosa di sgradevole, mi attiverò per rimediare. E non so, sarà il potere di queste vesti, sarà l'influenza del Buddha, anche se poi le persone, la maggior parte, non sa neanche chi è il Buddha, ma. Sembra che quando un monaco va in giro, e quindi presumo anche un praticante come voi, va in giro, le persone cercano di fare il loro meglio, magari non tutte, ma insomma, in diverse, ne approfittano. Ne approfittano, dicono: questo non mi fregherà, questo non mi fregherà, allora lo posso fregare, non c'è niente, allora ti do io qualcosa. Non c'è niente, vabbè, allora vieni, ti do dei biscottini. Momenti in cui uno si fida, ma altri in cui la paura domina. Più che, come vi ho detto, stiamo attenti a non cadere in una fede, una fiducia cieca, in questo caso fiducia, non fede, in una fiducia cieca. E più che paura, prestare attenzione. Quindi non si tratta di avere paura, perché la paura chiude e quindi ci toglie la sensibilità a molti dettagli che potrebbero essere utili. La nostra è prestare attenzione a quello che sta accadendo in noi per renderci conto se la persona o la situazione con cui stiamo interagendo può essere in qualche modo un pericolo o no. Questo ci vuole, questo sì. La paura è già di per sé stessa una ostruzione a questo processo, perché taglia fuori, ci dà già un'impostazione. E quindi non riusciamo a vedere il quadro completo. Il corpo si tende, si mette nella difensiva o addirittura pronto per attaccare, e invece noi prestiamo attenzione, osserviamo e in base a come si sviluppa la storia cerchiamo di dare la risposta migliore. Questo è possibile farlo anche quando abbiamo un benessere interiore, per cui, per dirla in maniera molto semplice, ci approcciamo alle varie situazioni, diciamo, in forma a nostro agio, rilassati. Non ci sentiamo minacciati subito dalla situazione. Nel caso, mettiamo in moto le difese qualora la situazione invece diventi veramente minacciosa. Però entrare già prevenuti ci limita tantissimo. E non è necessario ai fini della difesa, eh? Cioè, non è che. Un esempio banale. Ha piovuto forte in questi giorni e c'era l'acqua, è entrata l'acqua. Quando c'è acqua sul nostro travertino è una minaccia per la vita, per la vita. Al piano dove sto con un bastone mi muovo camminando. Erano tutte le finestre aperte. E onestamente mi sono goduto il temporale, mi sono goduto il temporale, finito il temporale, quello che è accaduto è che mi sono guardato in giro e ho visto l'acqua che era entrata dalla finestra e aveva bagnato. Di solito mi piace stare nella penombra, non sono quando sono per i fatti miei tendo all'oscurità. Senza neanche candele o incensi, proprio The Dark Man. Però sapevo che in caso dovevo stare attento lì ci potevano essere ci poteva essere dell'acqua. Perché se piove a vento può essere lì, può essere là. E ho visto un pavimento che brillava più del solito e quindi ho detto, lì c'è pericolo, lì c'è pericolo. Quindi ho iniziato con le Crocs. Poi dopo con fiducia ho visto Giaiamango, ho fatto Giaiamango, c'è per caso lo straccetto che... Ho fatto te lo faccio io, ah grazie, 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 grazie. Allora tu dici... Dopo sei ritornato in stanza tutto fiducioso, eh no, è ancora bagnaticcio. Poi le Crocs erano fradicie, quindi aspettate il quarto d'ora, 20 minuti che tutto fosse asciutto. Ma ecco come si fa, cioè, non è che si vive sempre è un piccolo esempio, ma per dirvi, non si vive nella paura, però si capisce quando ci sono le condizioni che possono diventare pericolose. E allora a quel punto A quel punto fai attenzione. Se voi mi dite quando cammini col tuo bastoncino giù al tuo piano, che fai? Dove guardi? Fisso la mattonella davanti a me. Questo è ovvio. Fisso la mattonella davanti a me. La gente mi parla, io guardo fisso la mattonella davanti a me. Dico, c'è antidisturbo? No, parla, ma non ti preoccupare che io guardo la mattonella davanti a me. Perché? Perché? E ovviamente per loro è più facile riprendersi se c'è un po' di acqua. Io finisco subito a terra e mi faccio male. Ok? Quindi si tratta di fare in questo modo. Però non significa necessariamente vivere nella paura, essere accorti. È possibile chiedere consiglio oppure una domanda prima della meditazione per trovare nell'intuizione una risposta a un dubbio? Ha un dubbio o un'indecisione? Ma sì, si può anche. Sì. Sì. E in realtà, se la domanda veramente ci preme, tanto viene da sola. È lì che dici, non è che io potrei anche dirvi no, ma la risposta è che è la domanda, se c'è una domanda impellente ci torna in testa in ogni caso. E, però appunto come è esposta la domanda in questo modo va bene, nel senso che la priorità è data alla meditazione, al raccoglimento mentale e poi magari al sorgere dell'intuizione. Se invece è semplicemente uno strizzare all'occhiolino per dire ok, poi io faccio finta, la enfatizzo, faccio finta di meditare per poi dopo avere la risposta, non viene. Quindi dobbiamo essere onesti, cioè onesti, bisogna capire come funziona. Anche qui, banalmente, lo so che banalizzo, ma sono esperienze che abbiamo già avuto, ma in contesti che ora risultano grossolani, ma conosciamo come funziona la mente, è come il famoso esercizio di matematica che non ci riesce, che non ci riusciva, ora non penso che molti di noi facciano ancora esercizi di matematica, che non ci riusciva. Per cui che facevi? Prima ti spremevi, poi non facevi niente, poi dopo non ci riuscivi in ogni caso, andavi fuori, facevi due chiacchiere, poi ti dicevi, ah, ecco, mi è tornato in mente. O con le parole che dobbiamo decidere per quando scriviamo. E dici, c'è quella parola, non è che subito non ti viene in mente, prendi un attimo e la parola viene. Questa è come funziona la mente. Non possiamo aspettarci che la meditazione sia tipo jukebox che ci dà le risposte a tutti i nostri dubbi, anche perché le domande devono essere ben poste. Quello che è importante capire quindi è che le domande dovrebbero essere ben poste. E poi dopo. L'altra cosa è che ricordiamoci, una volta che abbiamo ricevuto la risposta, come abbiamo detto prima, bisogna valutare se effettivamente non basta l'intuizione, l'intuizione può essere corrotta. Bisogna valutare che quell'intuizione rientri all'interno del Dhamma, cioè che torni, no? Perché uno può anche aver avuto un'intuizione, però veramente non è compatibile al Dhamma. Quello non è il cuore che parla, il cuore puro. Quello è un cuore impuro, quello è Mara che parla, non è il Buddha, non è il Dhamma. Facciamoci un po' attenzione, non vi voglio mettere in discussione tutte le vostre intuizioni. Però siete voi che dovete metterle in discussione e verificarle di volta in volta. Spero di non avervi confuso. La non consapevolezza causa l'attaccamento, l'attaccamento causa la nascita e quindi la morte, la sofferenza e la vecchiaia. La consapevolezza e le quattro nuove abilità sono compatibili con la maternità? Questa è la più difficile. Non ci ho mai pensato. Sì, certo. Sono compatibili, sì. Sì. Anzi, se, per chi decide di avere un figlio, se gli fa piacere, porti il figlio dopo qua. E non, nel buddismo non abbiamo battesimi, però ecco, la nostra benedizione la diamo volentieri al bambino, alla bambina, e c'è questa bellissima, questa piccola cerimonia dove vengono tagliati un po' i capelli al neonato, ma poco, anche perché poi i neonati non è che ne abbiano, però vengono tagliati un po' i capelli, vengono messi dentro qualcosa che li contenga, anche un semplice pezzo di carta arrotolato e ripiegato, e di solito vengono messi sulla statua, nelle mani del Buddha, e vengono lasciati lì per tempo indefinito. Può essere che veramente uno ritorna, guarda e trova ancora lì i capellini del bambino, della bambina, della bambina. E quindi sì, ricordatevi che il buddismo non mira all'estinzione della razza umana. Non promuoviamo l'estinzione della razza umana, semplicemente l'estinzione di avidità, odio e illusioni, per cui c'è una parte di noi che sceglierà una vita monastica e celibe, non c'è una parte di voi che sceglierà una vita laica e nel caso avere anche una prole. Quella prole portatela qui, appunto, se volete, per questo piccolo battesimo. Se ce le rimandate verso i 20 anni, sappiamo cosa farne. Gli troviamo un'occupazione. E penso che forse anche voi genitori possiate essere felici a sapere che vostro figlio sta in un posto dove si coltivano le belle qualità del cuore e si cerca di liberare la mente dai propri attaccamenti. Molto probabilmente però non diventerà famoso o ricco, ma non importa. Come può una mente ossessiva trovare vantaggio dalla meditazione se le ossessioni sono costanti e legate a forti sentimenti di angoscia, mentre l'attenzione viene continuamente spazzata da immagini e pensieri? Ok, se la meditazione formale è così spezzettata e sembra dalla descrizione che uno non trovi particolari benefici, allora facciamo una cosa, do proprio dei consigli pratici, non tanto filosofici ma pratici. Allora, a questa persona consiglierei per la meditazione formale di iniziare con meditazioni guidate, di praticare con le meditazioni guidate, in modo tale che c'ha un sostegno esterno che aiuta a mantenere non solo il raccoglimento mentale ma anche il giusto atteggiamento. E poi le meditazioni guidate in genere hanno, almeno le nostre, hanno durata di una mezz'oretta quindi sono sostenibili. Esercitarsi a ritrovare attraverso le meditazioni guidate, quindi non solo il raccoglimento ma anche il giusto atteggiamento all'interno del raccoglimento, entrambe. Dopodiché è ovvio che prima o poi dovremmo sperimentare anche senza meditazioni guidate, ma se nello frattempo abbiamo anche non solo vissuto meccanicamente, passivamente con le meditazioni guidate, ma anche ascoltato nel senso col cuore queste meditazioni guidate, dovrebbe esserci un'impronta proprio di queste qualità di raccoglimento e di giusto atteggiamento che vi portate con voi. Poi l'altra cosa è considerate che oltre alla meditazione formale potrebbe essere utile per voi introdurre la meditazione camminata. Uno pensa che la meditazione camminata sia secondaria, no, è veramente importante. Quindi imparare a utilizzare il corpo in movimento per raccogliere la mente e darle quel giusto atteggiamento che poi dopo, quando incominciamo a fare la meditazione formale, già ce lo ritroviamo. È un passaggio più intermedio per poter iniziare a coltivare in un contesto più dinamico queste qualità. Dopo, come abbiamo detto prima, è necessario, se vogliamo proseguire, saranno necessari dei cambiamenti all'interno della nostra vita, cioè capire effettivamente quali sono, perché abbiamo angoscia, quali sono le immagini e i pensieri. In altri modi, dobbiamo fare un lavoro di. Come si chiama? Di decondizionamento della mente, rieducandola. Però per il momento questi sono i primi passaggi. Dobbiamo trovare quello stato di calma e di benessere per cui possiamo lavorare con la saggezza per modificare degli atteggiamenti piuttosto radicati. E non è impossibile, perché vi assicuro che quando la prima volta che sono i primi mesi passati in monastero, le mie immagini e mi mettevo seduto e quello che accadeva per fare meditazione e quello che mi sorgevano erano non, era rabbia, violenza, immagini di lotta, di guerra. Proprio una cosa che io infatti dicevo, ma io non posso mica continuare così. Sembrava automatico che appena ti metti seduto sul cuscino, anzi non uso il cuscino, appena seduto a gambe incrociate, questa sensazione. E guardavi sentivi tutti che parlavano di metta e vedevi tutti che sembravano sereni e tu. Ah, ecco, no, era proprio un grido, era proprio un grido che mi mettevo seduto e c'avevo questo grido furioso dentro. Come faccio? Ora, tu sempre dovrò andare avanti, sempre così, questa furia interiore, appena mi metto a gambe incrociate. E mi ricordo che a un certo punto dissi, oh vabbè. Che la mia pratica sarà questa. Proprio c'era. Sì, alla fine, scusate, prima, forse mi sono espresso male. Non era neanche particolare avversione, rabbia, era una furia. Era una furia. È una furia che faceva anche un po' paura perché dicevi. Potrei travolgere me stesso, qualcuno. E poi un giorno mi misi lì a gambe incrociate e non c'era più. Ma veramente? E mi ricordo, ero lì su quel materassino da meditazione, perché sembrava quasi un pulsante, no? Ti mettevi lì sul materassino a gambe incrociate, sembrava quasi il contatto, e veniva fuori. E un giorno non c'era più. Non mi ricordo quanto tempo ci ho messo, devo essere sincero, però mi ricordo che un giorno non c'era più. E quella furia è in genere, perché ancora oggi posso ancora, mi ricordo bene come si fa a scatenare quella furia. Però in linea di massima è energia ora. Sì, qualcuno l'ha vista, ha detto basta, hai ragione, basta. Secondo la vostra filosofia, è l'anima che sceglie in quale vita incarnarsi, quindi è la nostra anima che ha scelto tutto questo per noi. Non so la vostra, la mia, no. Non avrei mai scelto. Non avrei mai scelto questo. Mi dispiace deludervi. La mia, no. La mia era su una spiaggia a prendere il sole. Con uno slancio spirituale pari a quella. Di tutti i ragazzi li conoscevo. No. Secondo l'insegnamento del Buddha, non è così. È molto diffuso, se ne parlate anche altre volte. Abbiamo deciso che ognuno può tenersi la propria visione, e quindi non è mia intenzione cambiarvi questa impostazione se la volete tenere. Però nell'insegnamento del Buddha non è così. Anche perché se ci pensate bene, quello che accade è che è implicito l'idea di un sé in questa domanda. Mentre noi pensiamo in termini di aggregati. Per cui non è tanto che noi scegliamo questa vita, è che le qualità e gli attributi, che non sono nostri, ma sono che appartengono a questa, usiamo, come si potrebbe dire? Se conoscete, se avete nozioni di chimica o di fisica, la capite bene. Questi aggregati, questi elementi, chiamiamoli elementi, questi elementi che sono legati fra di loro, i legami, quanti erano? Non me ne ricordo, due o tre. Questi elementi che sono legati fra di loro, semplicemente, perdono qualcosa, il corpo, ma rimangono fuori equilibrio, per cui si attaccano a qualcos'altro. Ma potenzialmente quell'ammasso che è connesso che è connesso rimane connesso. Non so se ha un senso questo. Magari se studiate un po' di chimica, un po' di atomi, funziona così. Quello che non capite, portatela a livello energetico. È semplicemente una questione di energia. Se quando tutto è in equilibrio non si appiccica niente, quando le cose non sono in equilibrio si appiccicano. Come si appiccicano? Si appiccicano non sulla base di una saggezza che dice questa è la mia vita migliore per la prossima, questa è la forma di vita migliore per la prossima vita. No, si appiccicano per legami. Per mancanza di equilibrio. Energetico. Il famoso ottetto. Se non c'è l'ottetto, si appiccica. Se c'è l'ottetto, non si appiccica. L'ottetto, si chiama ottetto. L'orbita esterna. Non so altro, no, sembra no, che abbia no, 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 no. Ho studiato quanto mi bastava per razionalizzare un'intuizione. e poi ero bravo a chimica quando ero un ragazzo. In monastero viene naturale parlare della pratica con le altre persone, ma spesso le opinioni diverse rischiamo di creare confusione, insicurezze e dubbi, lo so. Sarebbe meglio evitare tali confronti e conversazioni? In tal caso, com'è possibile sottrarsi gentilmente a una persona che vuole confrontare il proprio punto di vista e i propri dubbi sulla pratica? Inoltre, delle persone che non si conoscono e con le quali non abbiamo confidenza potrebbero essere invadenti e sentirsi in dovere di dare consigli poco attendibili sulla pratica, anche se non richiesti. Come affrontare queste situazioni? Luca, vuoi dire il consiglio che diamo
Dopo
sempre?
pranzo.
Sparisci.
Soprattutto se sei stato in cucina.
Soprattutto se sei già con le difese basse della cucina. Ecco, questa è la formazione. Ora, noi apprezziamo molto, è bello vedervi diventare amici, creare un rapporto. Onestamente sappiamo che tanto lo fate anche fra di voi, non è semplicemente il gruppo monastico, molto è la bellezza dello stare assieme. Però ricordatevi sempre che il gruppo monastico ha un senso di direzione, cioè siamo quello che diciamo, quello che facciamo è in linea con una tradizione, la tradizione travada della foresta. E quelli che sono chiamati di noi a interagire con le persone sono quelli che hanno l'esperienza maggiore all'interno di questa tradizione, i monaci anziani. Avete visto che i monaci giovani stanno più per i fatti loro, coinvolti magari negli aspetti pratici e avete visto la lista dei referenti, delle responsabilità, per cui sapete da chi andare a rivolgervi se ci sono problemi relativi a questo, a quest'altro. I bibliotecari che abbiamo scelto sono bibliotecari che conoscono i libri e sanno quali libri consigliarvi o meno. No, e i monaci anziani conoscono l'impostazione dei bibliotecari e sanno cosa consiglieranno e cosa invece nel caso non consiglieranno, fermo restando che poi la biblioteca è a vostra disposizione e i libri scegliete quelli che volete, se non fate una specifica richiesta al gruppo monastico. Quindi, cercate di capire com'è la struttura. Il gruppo monastico è questo. Quelli che hanno maggiore esperienza sono quelli che si occupano degli insegnamenti. Gli altri sostengono la comunità. Fra di voi non c'è. Fra di voi qual è. Com'è che arrivate qui? Con le buone intenzioni e l'aspirazione di imparare, ma avete pratiche e vissuti diversi, incredibilmente variegati. Io ora la cucina la conosco bene perché ho passato, penso di essere uno dei pochi monaci, avete visto, i monaci raramente vanno in cucina, io sono passato 12 anni in cucina a lavare i piatti. Ed è lì che, mentre ora i nostri ci passano l'anno da una carica e poi dopo arrivano magari per darvi un aiuto, ma non sono lì dentro. Io ho passato 10-12 anni lì in cucina. E in quella cucina, e pensate quindi nel giardino, c'è di tutto perché ci sono esperienze estremamente diverse. E ognuno di voi porta la propria esperienza e il fatto che siamo qui non implica che tutti parlino di Theravada della foresta, anzi, e si parla dei viaggi, lo so perché ero in quella cucina, ci sono stato e facevo da mediatore, cercando poi di riportare continuamente il discorso, se non c'è un mediatore, si parla dei viaggi, si parla delle pratiche, si parla di tutto, ma la stessa cosa avviene nel giardino. Ecco perché da un lato vi diciamo, siete persone che hanno nobili aspirazioni. Molte di voi sono persone che hanno delle qualità da emulare, quindi ci fa veramente piacere se vi conoscete fra di voi e vi stimolate fra di voi. Però ricordatevi che questa domanda è quello che accade, si rischia la confusione se iniziamo a, anziché vedere queste bellezze dello stare insieme, iniziare ad avere ognuno a portare avanti il proprio insegnamento con gli altri, diventa caotico. E i riferimenti sono chiari, si guarda ovviamente, se vi interessa questo tipo di insegnamento, se ne trovate beneficio, da chi vai? Dai monaci anziani. E chiedi ai monaci anziani. E gli altri sono la bellezza del monastero. Magari hanno anche più qualità dei monaci anziani, però i monaci anziani sanno meglio quello che si insegna qui. Perché? Perché lo insegnano loro.
E lo hanno appreso da grande maestro.
E l'hanno appreso. C'è sempre questa idea, no, che dici, i monaci anziani sono stati anagarica, e sono stati monaci giovani, e sono stati monaci di mezzo, e poi sono diventati anziani. E c'è quella famosa, mi chiedono, quando è che capisci che sei veramente pronto per insegnare? Quando non ne hai più voglia. Sembra paradossale. Quando siamo lì a distribuire compiti e ti viene detto, in questo giorno ci sei tu. E ti viene, io? Ma io veramente? Ora non lo faccio più, tanto lo so che ci siamo io e c'è da farlo. Però era proprio da dire, io? Ma io devo stare in camera, nella cuti. E poi che vado a dire? È un aspetto molto importante. Sei pronto ad insegnare quando ne puoi fare a meno. Inoltre, delle persone che non si sono o con le quali non abbiamo confidenza dovrebbero essere invadenti e sentirsi in dovere di dare consigli poco attendibili e sopravvivere, anche se non richiesti, come affrontare questa situazione. Sì, questo è quello che in genere accade. Può accadere, però ecco, c'è la bellezza, e questa bellezza di questo luogo e di voi talvolta può prendere questi aspetti che non che possono essere semplicemente anche dovuti al fatto di necessità di condivisione, eh? Perché è ovvio che noi siamo avvantaggiati, che abbiamo già una comunità dove si condivide, e mentre voi cercate di farla anche in questo contesto. Però pensateci bene. Se a me non mi chiedete di un consiglio, io vengo a darvi un consiglio? Siete sempre voi che mi fermate. Io mi fermo solamente se vi vedo proprio a pezzi. Ma allora non vi do un consiglio. Dico due cavolate. Per dimostrare che c'è un senso di disponibilità. Dopodiché magari voi, se volete, fate domande. E poi, una volta che avete fatto le domande, mi informo se avete fatto i compiti a casa? No. Come vi ho sempre detto, fuori da questo cancello avete la vostra vita. Se volete un sostegno fuori da questo cancello, ve lo diciamo, ve lo diamo. Se mi dite vai più leggero, io vado più leggero. Se mi dice sì più incisivo, io vado più incisivo. Se mi dice hai sbagliato nella gradazione, io vi chiedo scusa. Se mi dite fatti i fatti tuoi, mi faccio i fatti miei. A voglia, se mi faccio i fatti miei. Si ritorna a quella domanda iniziale per cui ho avuto un attimo di perplessità. A voglia, se mi faccio i fatti miei. Quindi prendete il meglio, perché veramente ci sono delle persone qui dentro che sono fantastiche. Io almeno io le prendo come esempio per me stesso, non solamente per gli altri. Se lo fa lui, se lo fa lei, devo farlo anch'io, c'è poco da fare. Io sono quello che dovrei dare l'esempio, sono quello che direi. Quindi ci sono alcuni di voi che veramente sono una ricchezza per questo posto e commuovono. E poi però ci sono anche, entrano queste dinamiche descritte in questa domanda. Avete capito dalla prima battuta che abbiamo fatto con Luca? Proteggetevi, tutelatevi. E loro lo sanno. Pulita la cucina, un sorriso, chiudi la porta. No, com'è la sequenza? Un sorriso, chiudi la porta. E via. E via in cuti. C'è incontro? Incontro. Fa bene. Ci chiarisce l'idea, abbiamo la possibilità. Altrimenti, tirare dritto fino alla Puja. Magari alternando meditazione seduta, camminata, lettura, meditazione seduta, camminata, lettura. Che tipo di lettura è? Se vi interessa capire questa dottrina, questa impostazione, travada la foresta, meglio, vai più diretto. Vuoi approfittare della quiete del luogo per portare avanti la tua pratica? Per noi va bene. E anche questo non importa, essere tutti Theravada della foresta, anche perché talvolta me lo chiedono, se tutti fossero Theravada della foresta, e te dici, avrei troppi problemi. Mi bastano quelli che ho. E poi capire quando magari ci è sfuggita di mano la situazione, cioè questa solitudine e questa pratica troppo intensa non aiuta, e allora che si fa? Si alleggerisce grazie alla presenza delle belle persone che ci stanno accanto. Allora a quel punto scambiarsi un sorriso, fare anche due parole assieme è di aiuto. Parlare di Dhamma, se sapete parlare di Dhamma sì, altrimenti uno si confonde.